Zainet, la rivista scritta dagli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buongiorno e bentornati all'appuntamento del pomeriggio con Zainet. Quest'oggi Chiara Falcone da sola perché la mia conduttrice Antonella è ammalata. Quest'oggi l'appuntamento è un appuntamento molto molto speciale. Perché? Perché inauguriamo uno spazio importante, ovvero quello della tavola rotonda. In cosa consiste? Il nostro caporedattore del Lazio, Matteo Marchetti, ogni mese che cosa fa? Invita giovani esponenti di varie parti politiche per definire e discutere alcuni temi di ampio respiro e quindi generare un confronto. Quest'oggi, a fronte anche, immagino, quelle che sono state le note vicende che hanno riempito le pagine dei giornali in questi ultimi giorni, si è sentita la necessità di voler fare una riflessione su quello che è il rapporto fra etica, morale e politica. Quindi è questo, diciamo, il tema, il nucleo centrale del discorso di questa tavola rotonda. Ma prima ancora di andare a presentare gli ospiti e i protagonisti del dibattito, andiamo ad ascoltare la nostra prima hit di oggi, che è Francesco De Gregori con La storia siamo noi.
Zainet, la radio che fa scuola.
La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da raccontare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera, ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone, la storia entra dentro le stanze e le brucia, la storia dà torto, dà ragione, la storia siamo noi che scriviamo le lettere, siamo noi che abbiamo tutto da vincere, oh, tutto da perdere. Poi la gente, perché è la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Ed è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può cambiare. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi bella ciao che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano, la storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano.
Ed eccoci tornati in studio dopo aver ascoltato questa bella canzone di Francesco De Gregori. Dunque, io lancerei adesso il contributo della tavola rotonda, appunto registrata qualche giorno fa nei nostri studi di Zainet, e presento appunto gli ospiti. Ricordo Matteo Marchetti, il nostro coordinatore della redazione Zainet Lazio, e i tre ospiti della tavola rotonda, ovvero Luca Sappino, consigliere municipale di Sinistra e Libertà, Mattia Caniglia, consigliere della facoltà di giurisprudenza a Roma 3, che fa capo al PDL, e poi Andrea Casu, responsabile nazionale degli enti locali dei Giovani Democratici. Ma andiamo quindi ad ascoltare il nostro contributo.
Io vi chiederei, come inizio, proprio per chiarire un po' le posizioni, cosa vuol dire questione morale?
La questione morale è una questione che dovrebbe attenere alla vita di ciascuna persona che si impegna in politica, come in qualunque altro campo della società. Ed è un termine che però è servito in questi anni a motivare, giustificare e dire tutt'altro di cose che riguardano e attengono la questione strettamente morale. La morale è un discorso più filosofico che politico, e sicuramente potremo affrontare, se abbiamo qui un paio di giorni per poter parlare del concetto di morale. Sicuramente non mi piace la definizione secca questione morale, come se ci fosse la possibilità da parte di qualcuno di dire chi ha una morale positiva e chi non ce l'ha, e l'idea che ci possa essere una questione morale tra virgolette universale che viene considerata come elemento che viene poi preso in considerazione nei vari casi.
Io direi che la questione morale forse non esiste, direi che la questione è molto più culturale di quanto non sia morale, perché la morale attiene a una sfera che è sicuramente prima personale che pubblica, e quando dico pubblica non intendo di pubblico dominio, ma intendo di quando tante persone giudicano il comportamento in generale di una persona. Quindi secondo me esiste una questione culturale che in Italia è molto, come dire, controversa, ma non è sicuramente più importante della questione morale.
Io credo che la questione morale sia la questione principe della politica italiana, il cuore e la ferita aperta più viva della politica italiana. La questione morale, il rapporto tra etica e politica, è la base per risollevare questo paese. La mancanza, o meglio, i temi aperti della questione morale sono senza dubbio, scusate la parola dura, il cancro della politica italiana e dell'amministrazione delle nostre città.
Potremmo ricostruire che a partire da quando venne posta questa questione morale, ormai diversi anni fa, la sinistra, prima quella comunista e poi adesso diciamo le sue varie reincarnazioni, hanno sempre cercato di segnalare una propria diversità, un'alterità rispetto al resto della classe politica sua contemporanea. E in questo tempo poi di bipolarismo la contrapposizione è diventata esattamente vista da alcuni settori della sinistra, adesso visto che il PD ha un po' allentato su questo punto la conflittualità con i suoi avversari. Quello che vi chiedo è se esiste una parte politica più incline o se forse questo non sia stato uno dei problemi che la politica italiana ha incontrato.
Rispetto al tema della questione morale, io non credo si possa più parlare di una diversità a prescindere storica legata ai partiti della sinistra che avevano sollevato il tema vari anni fa. Credo però che la diversità vada dimostrata nei fatti, e credo che oggi noi si possa dire che c'è una diversità tra i due schieramenti, perché proprio di questi giorni sono due grandi casi, no? Di rapporto tra etica e politica, di invasione dei centri del potere per scopi diversi da quello del bene comune, che poi questa è la questione morale. Due casi, uno è quello del sottosegretario Cosentino, uno può essere quello del presidente Marrazzo, ad esempio. Due casi in cui non si parla, ovviamente non paragonabili per la gravità della questione, ma di certo simbolici per la qualità delle reazioni. Da una parte c'è una voglia di trasparenza, dall'altra c'è un arroccamento difensivo di nuclei di potere e abitudini malate. Credo che la diversità si dimostri così, è una diversità che va tutta dimostrata, ma credo che si possa trovare degli episodi simbolici.
Beh, innanzitutto dobbiamo ricordarci di una cosa, secondo me, che qui nessuno si è inventato niente. Cioè, la questione morale che poniamo adesso in questo termine, se vogliamo, permettetemi, così violento, è una questione che sostanzialmente è nata molto prima di quello che poi sarà Tangentopoli. Cioè, fondamentalmente non pensiamo che Cirino Pomicino facesse qualcosa di diverso da quello per cui ci stupiamo così tanto ad oggi. Per carità, maledetto il giorno in cui smettiamo di stupirci, capiamoci. Però bisogna anche, come dire, pensare che da quando c'è stata Mani Pulite ci sono stati degli equilibri politici e delle parti politiche che sono state volutamente mantenute indenni da quel casino che fu, e altre parti politiche che evidentemente sono state totalmente distrutte.
Se stiamo parlando di quello che tu hai definito è una degenerazione, un cancro del sistema politico italiano, è una degenerazione progressiva che abbiamo assistito, c'è stata una grande occasione mancata di rinnovamento che è stata la fine di un sistema politico, quello che è venuto dopo è a tratti peggio di quello che c'era prima, e ce ne stiamo accorgendo che un po' di polvere sarà messa sotto il tappeto, ma comunque è continuato a essere molto polveroso con i meccanismi della trasparenza e lo sviluppo inceppati il sistema politico italiano. Detto questo, se andiamo però sul tema morale e cerchiamo una definizione alle cose, etica, dal greco ethos, è comportamento, abitudine. L'etica in un sistema democratico è un elemento importante, fondamentale, perché? Perché si fonda sul fatto che ognuno di noi, i filosofi dicono che la virtù è ininsegnabile, e nell'ininsegnabilità della virtù c'è un unico strumento che abbiamo per trasmettere quella che riteniamo essere una virtù, che è l'esempio. I politici in un sistema democratico vanno a ricevere esempi dalla società che cercano di tradurre, cioè cose che loro considerano utili, e poi a riportare nella società questo esempio. Per questo non esiste per il politico la divisione tra vita pubblica e vita privata, perché la vita del politico è di per sé stesso un esempio. Il problema, la degenerazione,
l'estensione non è fra vita pubblica e vita privata, ma fra vita personale e vita pubblica, che è ben diverso.
È stato nel sistema politico italiano, secondo me, questo è il mio parere, ed è una crisi non morale, ma è una crisi politica, e che si è perso completamente il senso che l'impegno politico alla nostra stessa Costituzione, l'articolo 49, dice che l'incisione che c'è da parte dei cittadini nella cosa pubblica avviene attraverso uno strumento che è quello dei partiti. L'idea che noi in rovesto abbiamo, sbagliata e malata, che andiamo a votare una persona o una somma di persone e non andiamo a votare un'idea o un partito, è l'inizio di questo problema enorme della nostra democrazia e della nostra rappresentanza. Se tu guardi oggi il Parlamento italiano, c'è 5 forze politiche rappresentate, una è una Lega, una è un'Unione, una è un popolo, una è un movimento.
Zainet, la scuola che fa radio.
Tutti non ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, fare la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi son di destra, si annoiano son di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Le scarpette da ginnastica o da tennis hanno ancora un gusto un po' di destra, ma portarle tutte sporche un po' slacciate è da scemi più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I brugischi sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra, il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I collan sono quasi sempre di sinistra, il reggicazzo è più che mai di destra, la pisciata in compagnia è di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La piscina bella azzurra e trasparente, è evidente che sia un po' di destra, mentre i fiumi, tutti i laghi e anche il mare sono di merda più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, l'ideologia, malgrado tutto credo ancora che ci sia, è la passione, l'ossessione della tua diversità, che al momento dove è andata non si sa, dove non si sa, dove non si sa. Io direi che culatello è di destra, la mortadella è di sinistra, se la cioccolata svizzera è di destra, la Nutella ancora di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il pensiero liberale è di destra, ora è buono anche per la sinistra, non si sa se la fortuna sia di destra, la sfiga è sempre di sinistra. Wow, wow. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il saluto vigoroso a pugno chiuso è un antico gesto di sinistra, quello un po' degli anni venti, un po' romano e da stronzi oltre che di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, l'ideologia, malgrado tutto credo ancora che ci sia, è il continuare ad affermare un pensiero, il suo perché, con la scusa di un contrasto che non c'è. Se c'è chissà dove, se c'è chissà dove, tutto il vecchio moralismo è di sinistra, la mancanza di morale a destra, anche il Papa ultimamente un po' a sinistra, e il demonio che era andato a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La risposta delle masse è di sinistra, con un lieve cedimento a destra. Sono sicuro che il bastardo è di sinistra, il figlio di puttana è a destra. Wow, wow. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una donna emancipata è di sinistra, riservata è già un po' più di destra. Ma un figone resta sempre un'attrazione che va bene per sinistra a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ehi. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Wow, 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 wow. Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, basta.
No, hai anticipato diverse delle questioni che adesso andremo a porre, quindi andiamo alla domanda successiva. Uno dei problemi che si è avuto durante Tangentopoli, con la gente che tirava le monetine a Craxi, con i cappi sventolati nell'aula parlamentare, è stata la, diciamo, la consacrazione dell'idea politica sporca, società civile buona. Questo mito della società civile, no? Di una società civile contrapposta a una politica malata e corrotta, è un mito che ha un senso? Oppure la politica non fa altro che esprimere i fermenti della società civile?
Allora, io credo vadano dette due cose, sollevi due temi. Il primo è che Tangentopoli ha vari meriti e una colpa. La colpa è quella di aver spostato nell'immaginario collettivo il concetto di questione morale, cioè facendola coincidere non più con un rapporto tra etica e politica, intesa su come si occupano i luoghi del potere politico amministrativo, su con quale rapporto tra vita pubblica e vita privata, quale rapporto all'interno dei giochi di forze tra le parti politiche, di aver spostato questo a livello di un giudizio puramente giudiziario. Questo è un problema che è derivato dal fenomeno di Mani Pulite, dal fenomeno assolutamente positivo di Mani Pulite, perché ha in qualche modo abbassato la soglia di preoccupazione. Cioè non ci si preoccupa più, appunto, di riscontrare nella vita privata di un politico condotte mirevoli. Non ci si preoccupa più di giudicare duramente quando un partito o un politico occupa per fini altri i luoghi del potere, ci si preoccupa solo della se questo politico prende tangenti, se questo politico viene colto mentre fa un reato. Io credo che anche come giovani noi si debba pretendere invece che si rialzi la soglia di attenzione e che si pretenda non solo una correttezza, diciamo, rispetto delle leggi, ma anche un qualcosa in più. Si pretenda dalla politica una maggior sensibilità, una maggiore
limpidezza,
sì, esatto. L'altro tema è quello, no, del rapporto, è una questione vecchia come il mondo, cioè la politica rappresenta la espressione della società o viceversa. Io credo sia un procedimento che è vero in entrambi i sensi, che si può percorrere sia in un senso che nell'altro. La politica esprime spesso la parte più brutta della società, la parte delle sopraffazioni, delle prepotenze, e ne esprime in parte anche gli esperimenti più felici. Credo però che la politica non debba giustificarsi con questo, debba sempre pretendere da se stessa un grado di etica superiore, sempre di più.
Io trovo che sia allucinante questo discorso, lo trovo veramente allucinante, il fatto di far dipendere un cambiamento che è sentito e voluto non dalla coscienza culturale dei singoli cittadini, ma da un cambiamento politico, è pressoché assurdo. Cioè noi stiamo dicendo ci sono delle cose che non vanno, ammesso e non concesso che realmente sia soltanto da una parte che le cose non vanno, cosa che mi pare che sia impossibile da dire. Tuttavia dire la società, il modello politico deve cambiare, è giusto, possiamo essere d'accordo, ma non possiamo pensare che è il modello politico che cambia e la società gli va dietro. Carla Schmitt diceva che la società elegge coloro che la rappresentano fra i suoi migliori. Ora, attenzione, non intendiamo il senso di migliori qualificandolo in maniera positiva.
Migliore era uno solo.
Qualificandolo in maniera positiva o negativa, ma in senso assoluto. Allora, il cambiamento viene da noi, il cambiamento viene da te, da me e da lui. E questo siamo d'accordo.
Io credo che la cosa che dicevi nella domanda sia un elemento di profonda verità. Cioè, il rapporto tra società e politica in una democrazia, e noi penso che vogliamo muoverci, vivere e difendere la democrazia in Italia, sia un rapporto bionivoco. Nel senso che la società, in qualche modo, viene espressa dalla politica, e la politica, cercando di esprimere ciò che ritiene meglio nella società, in termini, se parliamo di etica stiamo parlando proprio di esempi, di abitudini, di modo di condurre, se parliamo invece di concetti politici più ampi parliamo anche di altre cose. Comunque è un rapporto bionivoco, la società orienta la politica che orienta la società. Il motivo per cui secondo me siamo in una crisi di sistema così ampia è che lentamente negli anni la politica ha perso peso e forza, nel senso che sia nella concezione da parte dei cittadini che nel ruolo stesso di interpretare la responsabilità pubblica, la politica, che dovrebbe essere l'architetto che disegna il progetto del futuro, si è limitata a fare l'amministratore di condominio. Il tema che c'è forte in Italia è che il confronto, noi lo vediamo anche nelle campagne elettorali, spesso si parla del punto percentuale in più o meno dato per lo scudo fiscale, piuttosto che di fare o non fare quel tipo di piccolo intervento. Il tema principale della politica è l'idea di futuro e società, di cosa vogliamo fare in questo paese da qui a 30 anni, non è il luogo in cui ci si confronta. Chiaramente una politica debole, che si riduce ai minimi termini, che è capace poi di incidere solamente in scelte marginali, perché purtroppo in questo paese lo puoi guardare da destra, lo puoi guardare da sinistra, ma tanti cancri che ci sono pesanti in questo paese non arrivano proprio sul tavolo della politica. Tante scelte macroeconomiche vengono prese in altre sedi. La politica si affanna di dire siamo noi che ce ne occupiamo, ma in realtà non se ne stanno occupando. Io credo che l'esigenza che abbiamo noi generazionalmente è pretendere una politica che si occupi di fare politica, di disegnare, interpretare e indirizzare una direzione più ampia di quello che pensiamo possa essere il futuro di questa città. Una politica forte, chiaramente, è una politica che impone una forte e stringente interpretazione etica del ruolo di chi fa politica. Il che significa che deve essere semplicemente conseguente. Io una cosa voglio dire, si è parlato del caso Marrazzo, del caso Cosentino. Io credo che chi fa politica abbia l'onore e l'onere, una scelta, non è che nessuno viene imposto, abbia l'onore di fare ciò nella propria vita che ritiene giusto. L'importante è che non ci sia questo doppio pesismo in cui uno in sede pubblica dice una cosa e poi in sede privata ne fa un'altra.
Non ti puoi aspettare che chi sta sopra e comanda il sistema, permettetemi di parlare in questa maniera un po' sinistroide, però è così, e chi sta sopra il sistema non puoi aspettarti che cambi lui. Se vuoi cambiare le cose, mi dispiace tanto per tutti, ma non si può pretendere niente da nessun altro, bisogna pretendere in primis da noi stessi.
La questione morale interessa prevalentemente i partiti che governano la politica, ma va poi estesa a un intero sistema di lobby, di clientele, di nuclei di potere, di famiglie che riescono a influenzare la gestione della cosa pubblica secondo altre logiche.
Allora, mi sembra pacifico che abbiamo stabilito quindi che la politica non fa altro che diciamo rispondere a delle sollecitazioni che arrivano da una società civile, e che la politica non può, gioco forza, essere migliore della società che l'ha espressa, se è quello che ho capito.
Per risolvere o comunque per alleviare la grande questione morale che c'è in Italia, dovremmo dare ai cittadini strumenti per giudicare, più strumenti possibili per giudicare, che non sono solo quelli del, non possono essere, e questo è quello che intendevo dire prima, solo l'esito di un procedimento giudiziario, perché un politico che non rispetta l'etica non è solo quello che viene processato e condannato, perché è una soglia molto più sensibile quella dell'etica e del rapporto tra etica e politica, e passa anche tra il favore che si deve al proprio finanziatore della campagna elettorale. Se tu dai al cittadino gli strumenti per giudicare questi meccanismi, sicuramente fai un passo avanti nella lotta, no, della degenerazione politica.
Volevo leggervi un passo di un discorso abbastanza famoso, che comincia dicendo: in tutte le decisioni che ho preso nella mia vita pubblica ho sempre provato a fare il bene della nazione. Avrei preferito riuscire a portare a termine il mio ufficio al di là di quello che la mia agonia personale avrebbe comportato, la mia famiglia mi ha spinto unanimemente a farlo, ma l'interesse della nazione deve venire sempre per prima di ogni considerazione pubblica. Come presidente devo mettere al primo posto l'interesse dell'America. L'America ha bisogno di un presidente a tempo pieno, di un congresso a tempo pieno, particolarmente in questo momento. Per continuare a combattere attraverso i mesi per la mia riabilitazione personale, mi assorbirebbe completamente sia l'attenzione del presidente sia l'attenzione del congresso, in un momento in cui la nostra attenzione dovrebbe essere sui grandi problemi di pace all'estero e prosperità. Per questi motivi mi rassegno le mie dimissioni dalla presidenza da mezzogiorno di oggi. Il vicepresidente Ford diventerà presidente al mio posto. Il discorso è di un personaggio che, diciamo, non brilla per etica in politica, esattamente, Richard Nixon. Richard Nixon, che ricorderei, non è mai stato messo sotto inchiesta penale, esatto, per il Watergate. C'è stata un'inchiesta politica. È stata un'inchiesta politica che ha dimostrato che aveva mentito. A parte il discorso tenuto 4 ore dopo la pubblicazione del primo articolo sul Washington Post, nessuno ha mai tentato di dire che era una cosa orchestrata dall'opposizione, nonostante il punto fosse esattamente questo, cioè uno spionaggio sull'opposizione. Quindi io mi chiedo, questa persona che era stata rieletta da pochissimo tempo si dimette, è l'unico presidente della storia degli Stati Uniti a dimettersi durante il proprio mandato, e quindi chiedo, questo è una cosa, è un approccio giusto a un problema? Cioè lui vede un'ombra sulla democrazia e per pulirla si dimette.
Io credo che per una persona come me leggere questa pagina, rileggerla, risentirla, è una cosa che emoziona, perché comunque al di là di quelli che possono essere stati i meriti o i demeriti di Nixon, una persona che arriva a porre le sue dimissioni in questo modo, una persona che ha un profondo rispetto di quello che è il ruolo istituzionale che è chiamato a svolgere, e ha la consapevolezza che non lo sta svolgendo unicamente per chi gli ha dato il consenso, ma per tutta la comunità nazionale.
Interessante secondo me il paragone che tu fai, però esistenzialmente non lo possiamo mettere sullo nostro stesso piano, purtroppo.
Okay.
Purtroppo non possiamo chiederci, lui ha, cioè nel senso, che cosa ci stiamo domandando oggi? Oggi ci stiamo domandando perché siamo in queste condizioni a livello etico e morale? Ci stiamo domandando questo? Perché evidentemente ci sono delle radici culturali e delle motivazioni culturali per cui un americano medio non accetterà mai che quella persona sta là sapendo che egli ha mentito. Allora possiamo dire quello che ci pare, ma se non cambia la mentalità del singolo, non cambia la mentalità della comunità. Premesso che popolo non lo siamo mai stati.
Piccola, questa ossessione per la decisionalità rappresenta in un modo diverso quella che è la giustificazione di comportamenti spesso poco trasparenti, spesso opachi, spesso addirittura illegali, in nome di un consenso, in nome di un mandato. La differenza tra noi e gli Stati Uniti è proprio là, che nessuno si sognerebbe mai di dire negli Stati Uniti che può comportarsi, che può lasciare ombre sulle istituzioni in nome di un mandato politico.
E siamo giunti anche oggi al termine della nostra puntata Il Pomeriggio con Zainet. Io vi saluto, ma non prima di avervi ricordato il nostro sito www.zai.net, dove potrete essere sempre aggiornati sulle notizie, sulla nostra rivista, e poi il gruppo su Facebook Il Pomeriggio con Zainet. Mi raccomando, partecipate e aderite. E niente, a questo punto io vi saluto e vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti!